ad alta voce. Valentina Carnelutti legge Febbre di Jonathan Bazzi.
Sono cresciuto a Rozzano. CAP 20089, un paese piccolo, ma neanche poi tanto, all'estrema periferia sud di Milano, costruito in mezzo alla campagna che costeggia il Naviglio in direzione Pavia. Buccinasco, Corsico, Assago, Rozzano, posti da cui vengono un sacco di rapper, posti da cronaca nera, le sparatorie, la rissa col morto, le baby gang, le infiltrazioni mafiose. Poco meno di 43.000 abitanti a Rozzano, stretti a ridosso della tangenziale ovest. Il Bronx del Nord, il paese dei tossici, degli operai, degli spacciatori, i tamarri, i delinquenti, la gente seguita dagli assistenti sociali. È vero? È falso? Che altro? Vergognati, a Rozzano c'è gente per bene. Stai attento a quello che scrivi, ricordati che noi viviamo ancora qui. Rozzano, Los Angeles, non so se ce l'avete presente, si riconosce anche da lontano. Nel 1990 le hanno piazzato in mezzo, tipo segnaposto del Monopoli, la gigantesca torre della Telecom, una costruzione altissima, 187 metri, che svetta, isolata, più alta di tutto il resto e che di notte sparisce. Di lei restano soltanto le luci, alcune fisse, altre intermittenti, e sembra una specie di UFO che si vede a decine di chilometri di distanza. La torre di Rozzano, il posto da cui vengo io. Guarda la torre, siamo quasi arrivati. Rozzano è Milano, ma non è Milano. È tutta fatta di grandi palazzoni di case popolari dai colori spenti, tanti, tantissimi, uno dopo l'altro, ocra, grigio, verde, giallo pallido, i colori delle case in cui sono cresciuto. Appartamenti prodotti in serie, due, tre o quattro locali, disposti in colonne una di fianco all'altra a formare i condomini compatti dell'Aler, azienda lombarda edilizia residenziale. Otto piani, oppure tre o quattro per le palazzine più basse, case alveare, un appartamento schiacciato sull'altro. Una famiglia addosso all'altra, a formare gli organismi marchiati dalla via e dal numero civico. Le strade che si snodano tra i vari condomini di Rozzano hanno quasi tutte nomi di piante e di fiori. Via Garofani, via Verbene, via Rododendri, un po' secondo la stessa logica per cui le favelas di Rio sono tutte colorate e da lontano sembrano un Luna Park. Affitti bassi, le case costano poco, in qualche caso pochissimo, dipende dal reddito. Quando siamo rimasti da soli, mia madre pagava poco più di 50.000 lire al mese. Ma molti l'affitto non lo pagano da anni o hanno sfondato, sono abusivi. A Rozzano tanta gente ha origini meridionali, ma Rozzano non è sud. È una specie di sud senza il calore del sud. È sud sradicato e reimpiantato in fretta. Un concentrato delle difficoltà delle piccole periferie della Calabria, della Sicilia, della Puglia, della Campania, innestato in mezzo al freddo e alla nebbia della pianura padana, in mezzo ai suoi ritmi, ai suoi standard. È sud raffreddato, senza mare, senza famiglia, senza più tradizioni. È la sua forza impetuosa e animale virata al negativo, affamata, ingabbiata in quei palazzi in serie senza mondo intorno. Rozzano è sud sequestrato, incattivito, in cattività. A Rozzano si litiga sempre, si può anche ammazzare, si viene ammazzati. È già successo, succederà ancora. Un tizio discute in cortile con due conoscenti, debiti di droga, diranno poi. Si allontana, va via, passa da casa, recupera la pistola che tiene nascosta dentro l'armadio, torna al parchetto in mezzo ai palazzi e spara. Sono le 10 di sera, muoiono in quattro in via Biancospini. Muore un pensionato di crepacuore, muore una bambina di neanche 3 anni colpita al collo per sbaglio. Si chiamava Sebi, Sebastiana, era la figlia dei nostri vicini.
Y'all help me out with this next tune. It's a new joint, you know what I'm saying? We never performed it before. So I wanna see how I can get the crowd participation joint down, you know what I mean? Cause we don't even got my man who really sing the chorus, but we gonna try to do it like this. You gotta be right on my ass.
Rozzano è attraversata dall'acqua, fiumiciattoli più simili a canali di scolo, presenze selvatiche per alcuni inquietanti, depositi di sporcizia e rifiuti lungo le cui sponde è facile vedere rane, topi, nutrie e spazzatura. Qualche tempo fa da uno di questi corsi d'acqua è riemerso un cadavere, un clochard, hanno scritto i giornali, un cittadino bulgaro di 58 anni. Dopo 2 giorni un altro, una donna giovane, molto magra, trovata incastrata tra i rami e le foglie, una tossicodipendente scivolata nell'acqua. Rozzano è antica, esisteva già al tempo dei Romani, ma la Rozzano che si vede oggi è stata costruita soprattutto negli anni 60 e 70, tirata su dal nulla, in mezzo ai campi e alle risaie. Me lo dicevano i miei nonni. Guarda lì, quando siamo arrivati era tutto verde. Ancora oggi a Rozzano di verde ce n'è tanto, ma i prati e gli alberi di Rozzano sono invisibili, o meglio superflui, non contano niente, non li vede nessuno. Il centro della scena è occupato dai grandi blocchi condominiali, dai cortili con le auto parcheggiate, le casette delle portinerie ormai in disuso, le aiuole con pochi ciuffi d'erba, i box. Fanno eccezione alcune piccole zone, quelle dei condomini privati. Microscopici regni del benessere, discontinuità abitate da gente che in giro non si fa vedere, molto meno rumorosa e ingombrante dei rozzanesi dell'Aller. Una specie di elite che vive ritirata, protetta, che paga un affitto più alto. Da piccolo immagino queste persone felici, altere, superbe. Sono sicuro che per loro le cose vanno diversamente. Vorrei abitare lì anch'io. Perché non sono nato in via Guido Rossa a Valle Ambrosia, a Cassino Scanasio? Perché non sono anch'io come Loris, Dario, come Valentina? Il cuore pulsante di Rozzano però non sta in queste eccezioni, in queste oasi di privilegiati. Lo spirito di Rozzano sta tutto inscatolato nelle case delle famiglie che si accontentano e di quelle che invece non lo fanno e vanno contro la legge. Delle signore al supermercato in vestaglia, dei ragazzini lampadati coi capelli rinsecchiti dal gel che impennano col motorino, delle adolescenti con la tuta aderente già truccatissime al mattino alle 7 con i neomelodici sparati negli auricolari, delle grida che riempiono i cortili e salgono su, su, fino alla cima dei condomini, che a me mettono angoscia, ma alle rondini evidentemente no. In cima ai palazzi, sotto il tetto, vengono a farci il nido. Rozzano serviva, è stata usata. Pressione migratoria, quartiere dormitorio, dimenticatoio. A Rozzano negli anni scolano tutto il disagio possibile. Si fa gara a chi sta peggio. Il vicino ti dà il cattivo esempio. Famiglie troppo simili tra loro a Rozzano che hanno creato una subcultura specifica fatta di codici di cui poco si sa all'esterno. Nel posto in cui sono cresciuto le cose sono chiare. I maschi sono fatti in un modo, motorino, calcio, figa. Le femmine in un altro. Si sta da una parte oppure dall'altra. Ogni tentennamento, ogni tentativo di sconfinamento viene immediatamente riconosciuto e sanzionato, pubblicamente, in strada, ovunque, perché il codice è pervasivo e condiviso, si vuole stare al sicuro. Servono certezze, non c'è spazio per le sfumature. Tutti i rozzanesi che fanno fortuna, Michele Alboreto, Alberto Brandi, Arturo Di Napoli, Riccardo Morandotti, Antonio Sabato, Mauro Osuma, sono maschi, sportivi o giornalisti sportivi. Unica eccezione, Biagio Antonacci, amico d'infanzia dei miei. È andato al loro matrimonio in ospedale quando sono nato. Compare anche in qualche foto dell'album di nozze, il grosso libro foderato di stoffa e pelle marrone che mia madre ha tenuto per anni sepolto nell'armadio sotto pile di vestiti e lenzuola. È tutto sfasciato, non sta più insieme. Uno squarcio enorme taglia a metà il cartone ricoperto di pelle finta e tessuto. Gliel'ho tirato addosso, mi ha detto una volta, il giorno che l'ho sbattuto fuori di casa.
Lamentarti tu di me, lamentarmi io di te, tutto tempo che non torna più. Ho già chiesto gli usurai dei cervelli deboli.
Il centro di Rozzano è per tutti Viale Lombardia. Una strada qualunque, ma per noi il centro di tutto, su cui si affacciano banche, parrucchieri e negozi. Oggi presa d'assalto dai cinesi, che l'hanno riempita di ristoranti, manicure, tutto a un euro, e dagli arabi, coi loro kebab e le macellerie. Una strada lungo la quale durante il giorno camminano veloci le casalinghe e lenti i pensionati, e che al mattino presto e al pomeriggio dopo le 4 si riempie di bambini con lo zaino e la merenda in mano. Bambini accompagnati dalle mamme coi piercing, i tatuaggi e la sigaretta che mentre tengono lo sguardo incollato allo smartphone urlano di tutto. E smettila di rompere il cazzo, non mi fare girare i coglioni. Le vedi anche sul tram, ragazze di 18-19 anni, già un paio di figli a testa, sui quali si accaniscono per ogni scemenza con pizzichi e sberle. Intervallano il regime da addestratrici del circo con discorsi nei quali i bambini vengono trattati da adulti. Gli chiedono consigli, pareri, lezioni di vita. Parlano con loro di soldi, di spese impreviste, di come arrivare alla fine del mese. Poi ricominciano le furiose tirate d'orecchie e le manate, a cui seguono scomposte, nevrotiche, coccole e parole dolcissime. Sul tram i bambini vengono mandati in perlustrazione per segnalare in anticipo l'arrivo del controllore, ma per il resto devono rigorosamente rimanere seduti. E stronzo, se ti muovi ancora ti faccio vedere io. Poco lontano da Viale Lombardia si apre la piazza del comune, dedicata a Giovanni Foglia, il sindaco storico. Uno spazio spoglio, circolare, incorniciato da costruzioni basse che sembrano delle capanne di cemento. La sede dell'anagrafe, del catasto, dell'ufficio elettorale. Fino a un certo punto lì c'era la biblioteca, poi l'hanno spostata alla cascina grande a Rozzano Vecchio. Sì, vecchio al maschile, si dice così. Rozzano è maschio, finisce però. La falce e il martello, a Rozzano ci sono anche i comunisti. I miei nonni usano la parola comunista come un insulto. Lì ci vanno i comunisti, quello è un comunista, se la fa coi comunisti. I comunisti si ritrovano nei circoli, sotto i portici, a parlare di politica. Passandoci accanto si vedono le pagine ingiallite dei quotidiani nelle bacheche, si sentono i commenti rauchi e nervosi dei pensionati ubriachi che urlano e scatarrano, rivendicando cose che da piccolo non capisco e trovo repellenti, tanto quanto i loro baffi rinsecchiti dalla nicotina e bagnati dal vino. Sempre su di giri, i vecchi si danno di gomito se passo con mia madre o mia nonna. Nonna, andiamo via. Aumentiamo il passo. A Rozzano ci sono i comunisti, ma non solo loro. Per un certo periodo, verso la metà degli anni 90, Rozzano viene presa d'assalto dai rappresentanti di Forza Italia. Vengono le signore candidate nelle liste comunali anche dei paesi vicini, in pelliccia e tacchi a spillo. Si presentano proprio nella piazza del comune, oppure al mercato, del sabato o del martedì, in mezzo alle mamme e alle nonne che escono dal Pamo, dal gigante con le code di cavallo mezze disfatte e tenute in piedi da elastici slabbrati o da mollette color evidenziatore. Vengono a proporre programmi, a far proselitismo, lasciano gadget col simbolo del partito, penne, spille, cappellini, agendine. Signora, le posso lasciare un volantino? Ha già deciso per chi votare? Non ho tempo, non mi interessa. Qualcuno ne approfitta, dite a Berlusconi che venga a darci una mano, che qua siamo nella merda. Rozzano oggi è anche il Fiordaliso, il centro commerciale che nei decenni è cresciuto a dismisura. Lo hanno ampliato, adeguandolo ai modelli dei centri commerciali americani. Non più un'unica costruzione con supermercato e negozi, ma una serie di costruzioni diverse. I fast food, il cinema multisala, i capannoni degli articoli sportivi e del fai da te. Arriva un po' di mondo a Rozzano, una specie di paese a parte, una frazione dello shopping e dell'intrattenimento che rende Rozzano un po' meno isolata. Rozzano poi è anche l'Humanitas, l'ospedale all'avanguardia nato al confine con Milano 3, il paese costruito da Berlusconi. Vengono da tutta Italia per curarsi lì, gente comune ma anche personaggi famosi. Ai rozzanesi però non piace, dicono che all'Humanitas ti fanno morire. Meglio andare a curarsi altrove, meglio andare a Milano. Rozzano è la parrocchia Sant'Angelo e il castello di Cassino Scanasio, i cavalcavia e la tangenziale, la nuova piazza dedicata ad Alboreto e i campetti da calcio delle parrocchie, la ASL di Via dei Glicini dove mi hanno trapanato e scavato nei denti senza mai usare l'anestesia. Signora, lo tenga fermo, è questione di un minuto. Ma Rozzano da sempre per me è soprattutto tre strade, tre vie. Via Giacinti, via Verbene e via Dalia. Casa di mia madre e le case dei nonni. Tre punti segnati, tre rifugi, tre tane non sempre sicure. La storia mia e della mia famiglia visibile a mo' di costellazione, tipo una mappa sovrapposta dall'alto. Rozzano mi odia. Rozzano l'ho odiata. Perché sono nato lì? Io che leggo, scrivo, disegno. Io che sono il più amato dai professori. Perché proprio a me? Io con voi analfabeti. Io non c'entro niente. Eppure a Rozzano ci sei nato e cresciuto. Rassegnati, sei uno di noi. Vivo a Rozzano, ma lo voglio nascondere. Non voglio che la gente sappia com'è davvero casa mia. Non voglio che nessuno veda questo palazzo con l'intonaco che viene giù a pezzi e la gente spaventosa affacciata ai balconi. Non voglio che sappiano che io abito qui. Quando da Milano qualcuno mi riaccompagna a casa in macchina, io mi faccio sempre lasciare lontano dal mio cortile. Dico per tempo a chi sta guidando, amico, amante o conoscente che sia, va benissimo qua, grazie, lasciami pure al benzinaio, alla rotonda. Ma sei sicuro? Guarda che non c'è problema, ti accompagno al portone. No, no, qua è un casino, entrare nei cortili, stanno facendo i lavori, va benissimo qui fuori, grazie. Stanno facendo i lavori, lavori in corso 365 giorni all'anno nel mio cortile, tutti gli anni in ogni stagione, neanche col buio di sera li lascio avvicinare. Perché Rozzano è la mia carta d'identità fatta di strade e palazzi, la rappresentazione materiale della mia paura di essere scoperto e giudicato in quanto poveraccio, figlio di poveracci, di operai che non hanno studiato, di gente se va bene con la terza media. Cerco di tenerlo nascosto perché so che nonostante i miei sforzi, Rozzano mi raggiungerà sempre e mi riporterà a casa. Un buco nero fagocitante, la divinità impietosa che riacchiappa i suoi figli insolenti, che si va a riprendere le sue schegge più ingenue, quelle che provano ad andarsene a combinare qualcosa, il richiamo che mi riporterà in basso. Una voragine gelosa e inarginabile che mi ha marchiato affinché l'appartenenza fosse ben visibile a tutti. Inutile che ti nascondi, non serve a niente. Dove credi di andare? Sei uno di noi. Ancora oggi io ho paura che Rozzano rivendichi il suo dominio, che si riprenda ciò che le spetta, che sbuchi fuori all'improvviso da qualche parte, dai documenti, dai miei tratti del viso marcati, dalla sciatteria nel vestire e che mi costringa quindi a tornare di nuovo al confino, tra le sue vie coi nomi dei fiori. Come ho dovuto fare qua, ora, scrivendo. Ho Rozzano incastrata nel nome, se parlo di me devo parlare di lei. Me ne sono andato, ma è ancora tutta qui. Ho i suoi palazzi affastellati nel petto, i miei piedi continuano a camminare per le sue strade. Sono i suoi garage, le sue edicole, i suoi parchi silenziosi e sospesi, le sue urla in napoletano e in pugliese, le parolacce, le risate scomposte. L'ombra della torre Telecom mi raggiunge fin qua, al centro di Milano. L'unico cap che ricordo di tutte le case che ho cambiato negli anni è il 20089. Resterò per sempre in via Giacinti 10 al capolinea del 15, con la paura che arrivino i maschi. Gennaio. Gli esami sono pronti. Speriamo sia davvero mononucleosi, il virus di Epstein-Barr, la malattia del bacio. Sono sempre più stanco. La febbre non passa, non è passata. Uscire, stare in giro è sempre più faticoso e ora per andare in ospedale devo farlo per forza. Camminare, restare in piedi, aspettare che l'autobus passi. Le distanze sono una minaccia, l'unità di misura della mia debolezza. Cerco di affrontare tragitti brevi, brevissimi. Ogni volta ho paura di non riuscire ad arrivare a destinazione. Mia madre mi scrive tutte le mattine. Allora, come va? La febbre? C'è sempre? Sì, oscilla tra 37 e 37,3. La sera qualche volta arriva a 37,5. Si è inceppato qualcosa. Il mio termostato interno si è stabilizzato a livello sbagliato. Non guarirò spontaneamente, è chiaro. Non serve aspettare. La situazione non è reversibile. Ma come fai a dirlo? Vado da solo a ritirare gli esami la mattina del 28 gennaio. Rimango troppo tempo alla fermata dell'autobus, la 94 ha saltato una corsa. Mi siedo, mi appoggio, aspetto seduto sul gradino di uno showroom di Corso Venezia, sperando di riuscire ad arrivare alla fine di tutto quello che devo fare. Salire, scendere, ripetere i passi, sostenere il peso del mio corpo da muovere. Guardo la gente che aspetta con me. Si vede che ho qualcosa di strano. Separazione. Voi state bene, io no. Io sono malato. Arriva l'autobus, crollo sul sedile, appoggio la testa al finestrino. È sporco, unto, alone lucido, ma chi se ne frega? Poche fermate e poi scendo. La debolezza si confonde con l'ansia. Ho le gambe troppo pesanti mentre attraverso la strada e arrivo al cancello del policlinico. L'altra volta c'era Alessandro, mi sono affidato a lui. Oggi devo vedermela da solo. Non ho il senso dell'orientamento, non voglio camminare un minuto più del necessario. Entro e mi perdo, girando tra i sentieri che costeggiano i padiglioni dell'ospedale. Cerco dove si consegnano i referti. Troppi cartelli, nessuno è quello giusto. Chiedo a una coppia di medici, vanno di fretta. Si vede che sono abituati a sentirsi rivolgere sempre le stesse domande. Seguo le loro indicazioni. Finisco in una specie di ufficio di fianco a una grande rampa di scale. Sembra un gabbiotto delle bidelle. Do il tagliandino, ritiro la busta. Cerco qualcosa a cui appoggiarmi. Ora, subito, mi devo sedere. Non ci sono sedie. Trovo una specie di cattedra abbandonata, traballa e mezza sfondata. Mi ci appoggio, apro la busta. Il battito del cuore schiaccia il respiro. Ho paura di trovare qualcosa di sbagliato nel mio sangue convertito in numeri e sigle. L'hanno portato in laboratorio, l'hanno studiato e io ora finalmente posso sapere. Bene o male, lievemente o gravemente malato. Questo è il giorno in cui scoprirò cos'ho, se c'è una causa oggettiva che ha un nome e forse una cura. Apro la busta, scorro tutto il più in fretta possibile, salto i dettagli, mi interessano solo le anomalie, i valori sballati, i segni che dicano «Ecco, è per questo che sto così». Questo va bene e questo pure. Niente di strano. Sembra tutto normale. I valori della mononucleosi sono questi. Non li capisco. Li leggo più volte cercando di decifrarli con l'aiuto degli intervalli di riferimento. Anticorpi, anti-EBV, VCA, IgG, 105,00 U millilitri. Anticorpi, anti-EBV, VCA, IgM, 32 U millilitri. Non risultano né negativi né positivi. Rientrano nella fascia intermedia, zona grigia, c'è scritto. Scrivo al mio dottore su WhatsApp. Tienimi aggiornato, mi aveva detto. Lo sento, gli scrivo. Risponde. Mandami una foto. Fotografo una a una le pagine del referto, con la mano spiano la piega centrale dei fogli. Invio le foto, due spunte blu su fondo verde. Le ha viste. Dai, muoviti. Ecco, mi chiama. Rileggio ad alta voce le cifre mentre cammino per andare a riprendere l'autobus e tornarmene a casa. Non sembra sicuro, sta improvvisando. Cerca di darmi una risposta che non conosce. Bingo, abbiamo fatto bingo, dice. È mononucleosi. Ah sì? Ecco il perché della stanchezza e della febbricola. Devi stare a riposo, bere molto, avere pazienza. L'ho avuta anch'io. Non si cura, passa da sola.
Lamentarti tu di me. Lamentarmi io di te, tutto tempo che non torna più. Ho già chiesto agli usurai dei cervelli deboli di risolvere il mio caso.